Continuiamo a restare sui temi di politica regionale, perché abbiamo prima scherzato sul fatto che oggi si riunisce il Consiglio regionale per parlare, tra le altre amenità, diciamo, anche di una legge sui tartufi. E io credo che in questo sia abbastanza svilito il ruolo del Consiglio regionale. Ne parliamo con il consigliere regionale, capogruppo dei progressisti, Francesco Agus, che abbiamo in collegamento.
Buongiorno.
Al telefono. Buongiorno Francesco.
Buongiorno.
Allora, oggi vi tocca parlare di tartufi, ma voglio dire, già tanto che vi stiate riunendo.
È una legge autunnale.
Sì.
L'alternativa ai tartufi potevano essere i funghi, potevano essere gli asparagi o la zucca o comunque piatti di stagione. Se non altro, il Consiglio regionale tiene conto della stagionalità dei prodotti alimentari.
Sì.
Per il resto sembra quasi, diciamo, un osservatore esterno, voi o chiunque ascolti in questo momento, diciamo, la sensazione che avrebbe dalla semplice lettura dell'ordine del giorno del Consiglio di oggi è un po' quella di un abitante di Palermo negli anni 90 a sentire che il principale problema di quella città
è il traffico.
Il problema della Sardegna ora sono i funghi. No, sì. Scherzi a parte, si tratta di leggi, quelle che oggi andranno in discussione, diciamo, che il Consiglio regionale di solito discute senza troppi problemi.
Certo, certo.
Una legge sulla regolamentazione della raccolta dei funghi, una legge sulla
lingua dei segni, sì, ho visto.
E poi in ultimo una legge per istituire la giornata del donatore in memoria di Ricchi e del suo staff che appunto morì.
Diciamo in genere sono le varie ed eventuali, no?
Di solito, ecco, il tema è questo, di solito queste leggi si discutono a margine di una discussione,
esatto,
più politica.
Esatto.
Anche perché abbiamo letto da mesi della presentazione di un testo di legge omnibus che dovrebbe contenere anche gli aiuti alle imprese, alle famiglie, ai lavoratori in difficoltà.
Diciamo che già l'omnibus è una forzatura, perché tu stai mettendo tante cose dentro un unico contenitore, perché non riesci a presentare delle leggi di settore o dei provvedimenti mirati. Alla fine fai una raccolta.
Non funziona.
Esatto.
Quando ci si disperde, quando si disperde l'attenzione in mille rivoli, poi finisce che di buono non si fa niente.
Certo.
La omnibus dell'anno scorso nasceva principalmente per ristorare le popolazioni del Montiferru a seguito del tremendo incendio dell'anno scorso.
Però poi dentro c'era di tutto, c'erano le sagre, c'era qualunque cosa.
La cosa grave è che quella gente per cui era nata quella legge non ha ancora ricevuto un euro. Allo stesso modo, buona parte dei beneficiari del fondo Resisto, dell'ormai mitologico fondo Resisto, e non ha ancora ricevuto un euro, nonostante abbia già anticipato 2 anni fa quasi le spese per le pratiche, sì, per i commercialisti.
Non solo, cioè, con la beffa che molti hanno dovuto esporre sulla porta della propria attività,
sì,
il bigliettino dicendo di avere usufruito del bando Resisto appena l'esclusione, ma è tutta gente che ancora non ha preso i soldi, cioè una cosa veramente vergognosa.
Era un pagherò.
Questa è la situazione, cioè di paralisi totale.
Sì, perché a monte c'è una paralisi politica, quindi sì, la giunta, cioè noi ormai da un anno non sappiamo nemmeno se gli assessori con cui parliamo sono ancora assessori, perché ogni 2 settimane si annuncia un rimpasto di giunta, un azzeramento della giunta. Il risultato è che non si fa più nemmeno l'ordinaria amministrazione.
Però per uscire da questo dramma dell'assurdo, questa situazione quasi ioneschiana che si è venuta a creare, per cui stiamo parlando di un rimpasto ormai da più di un anno, ogni volta ce n'è una, adesso sento dire che stanno aspettando che Fratelli d'Italia gli indichi il successore di Lampis, ma mi chiedo anche cosa ci stia a fare il presidente a questo punto.
Non ci crede nessuno, perché esattamente come nessuno crede al fatto che siano state presentate delle proposte di legge che in realtà non si trovano nel sito della regione.
Parli del piano casa.
Ora abbiamo citato la omnibus, ma anche il piano casa.
Parli del piano casa.
Il fatto sembra quasi che ci si ispiri un po' a quella battuta sul cinema italiano e il cinema americano. Sembra che la disse Giallini, viene ripresa anche nella quarta stagione di Boris.
Sì.
Cioè, quando non si può fare qualcosa, quando non la si può girare, la si deve raccontare.
Esatto.
E quindi in America, per fare la scena del ponte che esplode, ricostruiscono il ponte e lo fanno esplodere. In Italia entra il
personaggio
poliziotto in caserma
e dice:
esplode il ponte. Ecco, noi abbiamo un personaggio, perché non lo si può definire in altra maniera,
sì,
che ogni tanto racconta cose. Racconta che si faranno nuovi ospedali, racconta che ci saranno gli aiuti alle imprese, racconta una serie di... racconta che ci sarà un rimpasto, che è l'unico atto che potrebbe fare lui con un semplice decreto.
Ma anzi, sarà un azzeramento completo della giunta, perché ha anche giocato al rialzo su quello.
Però bisognava farlo prima degli stati generali, però non ci si è messi d'accordo sulla location e sul menù del pranzo per gli stati generali, e quindi si deve fare il rimpasto prima degli stati generali. Poi bisognava aspettare la formazione del governo, insomma, che siano scuse è evidente. Il problema è che in questa terra di mezzo stanno succedendo dei disastri.
Esatto.
A volte si sbagliano gol a porta vuota, su cui saremo tutti d'accordo. Prendiamo per esempio il PNRR.
Sì.
Adesso, la settimana scorsa è saltata fuori una lettera da parte del liquidatore di ATS.
Sì.
Vi ricordate la famosa riforma che ha trasformato ATS in 9 aziende diverse? Ecco, il liquidatore di ATS dice: non mi avete ancora dato mandato attraverso una delibera per decidere a chi ripartire il patrimonio immobiliare che io ancora ho, perché prima tutto il patrimonio immobiliare, gli ospedali, erano nelle mani di ATS. Ecco, il liquidatore aggiunge anche una frase, dice: rischiamo di perdere i soldi del PNRR, cioè quel famoso fondo che avrebbe dovuto rilanciare la sanità, noi rischiamo di perderlo, tutta la parte che riguarda la sanità rischia di non essere utilizzabile, perché ancora non si sa di chi siano gli ospedali.
Perché ci siamo dimenticati per strada questo piccolo passaggio, insomma, così.
Sì, perché ovviamente all'esterno dei palazzi della regione, dagli enti pubblici, ci si aspetta serietà, almeno ci si aspetta la serietà che si richiede a un droghiere o a un tabaccaio quando presenta la dichiarazione dei redditi.
Sì,
cioè, almeno sapere la ragione sociale.
Tiene il registro di carico e scarico, capito? Giornalmente annota le fatture, la merce che acquista, i soldi che escono.
Qui invece si parla di funghi,
sì,
con tutto rispetto, parlando per questo tipo di...
Però non è una brutta versione di Boris, purtroppo, è la realtà. E allora noi ci chiediamo, mentre Boris a un certo punto finisce la stagione, qua come finisce la stagione? Cioè, come si arriva al capolinea di questa brutta vicenda? Cioè, quali sono i meccanismi democratici per smascherare questo gioco, che è un gioco che va al massacro della Sardegna, perché ci sono ancora 12 mesi e passa di questa amministrazione.
Qui c'è una riflessione da fare anche sulla forma di governo che guida,
sì,
le regioni, perché qualche anno fa, quando è stata modificata la forma di governo che ha introdotto l'elezione diretta del presidente, non si è pensato a introdurre anche dei contrappesi.
Sì.
Il presidente della regione, a differenza per esempio del presidente del consiglio, non ha bisogno di fiducia in aula. Alcune decisioni non hanno bisogno di ratifica da parte del consiglio regionale. I meccanismi di controllo possono essere tranquillamente bypassati, perché non sono previste delle pene.
Sì.
Non c'è scritto da nessuna parte: se il presidente non risponde alle interrogazioni è costretto alle dimissioni o viene deposto. L'unica fattispecie specifica è quella prevista dallo statuto e dalla Costituzione, che appunto parla nei casi di gravissime violazioni del commissariamento, addirittura da parte di commissari nominati dal Presidente della Repubblica, ma non è mai successo,
nel
nostro paese. Quindi il problema principale è questo, che questa legislatura, nonostante sia finita dal punto di vista politico, è finita perché nessuno difende il Presidente.
Sì.
Io tra tre quarti d'ora andrò in aula, dirò platealmente che il Presidente presenta delibere false e prende in giro tutti, non si alzerà nessuno dai banchi della maggioranza per difenderlo.
Quindi non c'è neanche... Immagino. Quasi il dibattito alla fine.
Non c'è il dibattito, perché nessuno ormai è convinto del fatto che il Presidente della Regione e la sua giunta stiano lavorando bene. Tutti ne parlano male, compreso anche... Cioè, ho assistito in commissione a un processo sommario all'assessore della sanità eseguito dal partito dell'assessore della sanità. Cioè, qui, a proposito di sanità, sconfiniamo nel patologico,
sì,
perché il problema è che nel mentre avvengono delle assurdità, dei problemi, delle catastrofi. Abbiamo parlato spesso di quello che sta avvenendo al microcitemico di Cagliari.
Sì.
Quell'ospedale lo stanno distruggendo.
Ed era un'eccellenza.
Semplicemente...
Ed era un'eccellenza il microcitemico.
Sì.
Sì.
Lì basterebbe semplicemente un po' di ragionamento, almeno per capire dove andare a collocare anche quella struttura nelle nuove aziende costituite, non c'è nemmeno quello. Quindi il problema c'è, io l'unica soluzione che vedo è il ricorso alle elezioni anticipate. Lo dico anche come invito a chi oggi ancora sostiene il Presidente della Regione. Per una mozione di sfiducia occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. L'unico luogo oggi in Sardegna dove il presidente ha consenso è il consiglio regionale, tacito, nel senso che è l'unico posto dove ancora qualcuno non lo insulta platealmente.
Certo.
Attenzione, perché io non sono convinto che si possa aspettare molto, cioè questa non è una legislatura che deve finire i suoi giorni a scadenza naturale.
Vediamo che la scadenza naturale è primavera 2024, giusto? Quindi
sì,
più di un anno.
Sono più di un anno, sì. Quasi un anno e mezzo.
Dubito che ce la facciamo di questo passo, insomma.
Anche perché ci sono delle decisioni che comunque dovrà prendere questa giunta regionale e che non è in grado di prendere. Cioè, sulla sanità occorre capire, non dico come raddrizzare la barca e renderla in grado di navigare, perché purtroppo, però quantomeno alcune soluzioni che consentono ad alcuni reparti di stare aperti, la giunta li deve prendere, non, anche perché purtroppo anche l'arrivo del nuovo governo,
sì,
non per forza aiuterà su questi aspetti. Cioè, se domani venisse approvata la riforma pensionistica proposta dal centrodestra, quindi quota 41,
sì,
andrebbero in pensione dal giorno dopo 700 medici.
Ecco, quindi hai voglia di integrare strutture? Hai voglia di reintegrare i Novax, voglio dire, che sono 180 in Sardegna.
Ma 700 medici solo in Sardegna.
Sì, 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 sì.
Su 2800, cioè, sì, di fatto dovremmo chiudere dal giorno dopo 4-5 ospedali. Bisognerebbe che qualcuno almeno si sedesse al tavolo per ragionare di questi aspetti.
Sui numeri.
Se venisse approvata l'autonomia differenziata, che ugualmente è nel programma della coalizione che ha vinto, gli effetti per la Sardegna sarebbero enormi, perché stiamo parlando di tre regioni che hanno PIL, che hanno entrate, che hanno gettito fiscale, e di questi temi non se ne occupa nessuno, perché sono impegnati appunto a scegliere il menu di Bultei, degli stati generali, sì, o capire chi sarà l'assessore di Fratelli d'Italia. Ecco.
Avremo modo di approfondire ancora questi temi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Sentiremo ancora Francesco Agus dal Consiglio regionale. Intanto in bocca al lupo per il vostro lavoro, che non è facile, immagino.
Buona giornata.
Grazie.